E di ritorno da questa pausa musicale, torniamo con Book Notes, pagine di radiofonia ogni giovedì alle ore 21 qui su radiocittaperta.it. Questa sera si parla di un tema di grandissima attualità, insomma, sono ormai parecchio tempo che state sentendo l'espressione transizione energetica, transizione ecologica. Perché? Perché ve ne siete accorti dall'anno appena passato e della lunghissima estate che abbiamo passato, ma quello è solo la punta dell'iceberg, ovviamente è uno dei tantissimi segnali dei cambiamenti climatici in atto, cambiamenti climatici che rendono sempre più drammatici e evidenti, diciamo, alcune questioni sul piatto, come per esempio l'uso smodato di risorse fossili, il fatto che intere economie si basano sull'uso quasi esclusivo di queste risorse fossili, sull'importanza delle energie rinnovabili che però insomma presentano diverse problematiche per approvvigionamento e per performance, almeno stando all'attuale modello produttivo e di consumo, agli standard anche molto elevati che abbiamo noi come società occidentale, ma non solo, basti pensare ovviamente in Oriente alla Cina, la guerra in Ucraina ovviamente non ha fatto nient'altro che sottolineare queste emergenze e come dire anche tutto il lato debole del ragionamento di basarsi solamente su questo tipo di fonti. Torna così di grande attualità l'obiettivo fissato dall'Unione Europea e di questi giorni la notizia, insomma, l'avete letto tutti quanti, il 14 febbraio il Parlamento Europeo ha dato l'ok definitivo stop alla vendita dal 2035 per i veicoli a benzina e diesel. Verrà rispettato, insomma, il 2035 è dietro l'angolo, quindi insomma non stiamo parlando di futuro, di scenari futuri, stiamo parlando di un futuro che più prossimo non si può. Veramente tanti interrogativi per una rivoluzione però che non sembra più procrastinabile. Il futuro deve essere elettrico o comunque deve essere sostenibile e rinnovabile, questo è poco ma sicuro. E allora proprio di questo argomento stasera ne parliamo perché qui a Book Notes, perché è uscito un libro, è uscito di recente un libro nel 2022 a dicembre per le edizioni Dedalo. Gli autori sono Marcello Brecciaroli e Giuseppe Laganà. Insomma, Giuseppe lo conoscete, è un amico della radio e insomma è giornalista di inchiesta, insomma insieme al collega Brecciaroli ha voluto scrivere proprio Il futuro elettrico, sfide tecnologiche, costi e speranze della transizione energetica, e noi questa sera lo abbiamo qui in collegamento telefonico. Ciao Giuseppe, benvenuto a Book Notes.
Ciao a tutti, ciao Valentino, ciao radioascoltatori, è un piacere essere qui, grazie.
Allora, Giuseppe, siamo accomunati dal fatto di vivere sul pianeta Terra, quindi è ovvio che sentiamo questi argomenti che ho testé annunciato come urgentissimi e di assoluta attualità. Ma tu, nello specifico, tu e il collega Brecciaroli, diciamo, che cosa vi ha spinto a, come dire, a gettare una lente sul futuro elettronico e sulle sfide che questo futuro rappresenta?
Guarda Valentino, consentimi di dire una cosa. La necessità di scrivere questo libro è partita ovviamente con la redazione di Presa Diretta, con un'inchiesta di Presa Diretta e poi si è voluto ovviamente un'inchiesta che si chiamava La rivoluzione elettrica. Da lì, insomma, abbiamo fatto una riflessione, abbiamo pensato di approfondire l'argomento in maniera laica e riuscire in qualche modo a raccogliere ancora più dati per poter cercare di fare questo viaggio in una transizione che, come dici tu, come hai giustamente citato tu, è ineluttabile. Cioè noi ci troviamo in una grande rivoluzione industriale, siamo di fronte ad una gran siamo immersi all'inizio di una grandissima rivoluzione industriale, una nuova rivoluzione industriale del tutto inedita, una rivoluzione industriale nella quale l'Europa, per la prima volta si può dire anche nella storia, nella sua storia, non solo deciso, appunto come dici tu, ora la decisione del febbraio, del 14 febbraio scorso, cioè del Parlamento europeo, di, nel 2035, di impedire, diciamo, di terminare, ecco, di far sì che le case automobilistiche non possano più vendere auto a benzina e diesel. È l'ultimo atto di una decisione che è stata presa molto prima, cioè a partire già dal 2021, si è scelto la data del 2035 per dire ok, i costruttori di automobili non possono più vendere nuove auto alimentate appunto a idrocarburi, cioè con combustibili fossili. Quindi il futuro elettrico perché? Futuro elettrico perché se vogliamo avere come obiettivo il 2035, l'unica tecnologia che attualmente ci permette di essere assolutamente green in tempi rapidi è la tecnologia elettrica alimentata con batterie agli ioni di litio. Di questo si sta parlando. Quindi auto che abbiano ovviamente una riduzione della componentistica, non c'è più il motore endotermico, c'è una rivoluzione totale, diciamo, dell'automobile, così come la immaginavamo una volta, ecco, finisce di essere quella, diventa un'altra cosa, diventa un'auto che ha una grande batteria agli ioni di litio che occupa molto spazio all'interno dell'automobile, soprattutto nella parte bassa dell'automobile, che determina la possibilità che la macchina possa, il motore elettrico possa avere l'energia per andare avanti. E questo implica uno sconvolgimento proprio di tutta la filiera, diciamo, industriale. Si parla di costruire batteria agli ioni di litio ed è sicuramente una sfida non semplice, una sfida in cui noi partiamo già molto svantaggiati, perché l'Europa, bisogna ricordarlo, era leader nella produzione di motori endotermici, avevamo un'expertise notevolissima anche in Italia, si pensa a tutte le eccellenze, anche noi siamo stati nella Motor Valley, abbiamo raccontato, eccetera. Ecco, è necessario rivoluzionare questo settore. Quindi è una sfida, sì, ineluttabile, una rivoluzione sulla quale noi ci stiamo affacciando, siamo immersi, ma ci stiamo appunto affacciando in questi anni. Sono i primissimi anni di questa nuova rivoluzione industriale.
Beppe,
però è una sfida da conquistare.
Beppe, perdonami, ma con diciamo ormai attori molto importanti e per numero di abitanti e per, insomma, che quindi corrispondono anche a economie sempre più presenti nel nostro mercato, da ormai in alcuni settori addirittura sono economie leader, basti pensare alla Cina, all'India, come l'India soprattutto come know-how dal punto di vista matematico e ingegneristico. Tu parli di rivoluzione, ma una rivoluzione di questo tipo ha senso, se mi verrebbe da dire, ma correggimi se sbaglio o se sono impreciso, se appunto riguarda un po' queste macroeconomie. Nelle tue parole mi sembrava di capire che è una rivoluzione che è sentita come urgente molto nella società europea, che addirittura ha legiferato in tal senso, e potremmo dire tout court occidentale. Questa strada che è stata tracciata appunto dalla legge europea, ma in generale da questo futuro elettrico, riguarderà anche le superpotenze economiche, ad esempio orientali, e quindi gli importanti numeri anche proprio di popolazioni che le contengono?
Guarda, bisogna già partire col comprendere che la tecnologia elettrica è per lo più in mano alla Cina. Nella produzione appunto delle batterie, nella raffinazione delle materie prime che servono per produrre le batterie. Si pensi semplicemente alle terre rare, no? Le terre rare si producono in Cina. Senza terre rare non si riescono a costruire i magneti che sono alla base dei motori elettrici. Esistono ovviamente magneti che non hanno le terre rare, che non hanno questo particolarissimo elemento, questi elementi sono più di uno, sono più di dieci, sono degli elementi che hanno delle particolarissime caratteristiche magnetiche, no? E la Cina è leader nel settore. Esistono magneti senza terre rare, ma non sono performanti, quindi per forza servono queste magneti. Serve il litio. Il litio ovviamente iniziamo a scoprire oggi dei giacimenti di litio, quindi voglio dire, la Cina ha tutto l'interesse che ad esempio questa rivoluzione divenga tale, perché attualmente è leader in questa tecnologia. Dovremmo dire noi, ecco, che cosa stiamo facendo noi per essere protagonisti di questa rivoluzione industriale? E noi come paese Italia stiamo facendo ben poco, questo bisogna subito chiarirlo, perché evidentemente noi siamo stati nei laboratori di ricerca e abbiamo visto che dal punto di vista della ricerca c'è tantissimo. Ci sono il CNR, per esempio, insieme a Cobat, riescono, voglio dire, ad avviare dei processi di recupero dei materiali, cioè per esempio da una batteria litio-ione esausta riescono, voglio dire, a recuperare l'80% dei materiali per costruire una nuova, più dell'80% dei materiali per costruire una nuova batteria litio-ione. Quindi oppure sempre nei laboratori italiani si studiano nuove batterie che possano contenere materiali più prossimi a noi. Il litio lo dobbiamo andare a prendere in Cile, le terre rare le dobbiamo andare a prendere in Cina, appunto il cobalto lo dobbiamo andare a prendere in Congo. Sono tutte materie che servono per la rivoluzione elettrica, ma che non sono in Europa e non abbiamo la filiera per poterle gestire. Ma è solo dal punto di vista laboratoriale che questa, diciamo, rivoluzione sta prendendo piede. Dal punto di vista industriale, in Italia c'è poco o niente. In Europa si stanno iniziando a muovere i grandi colossi, evidentemente, dell'automotive. Si pensa agli enormi, giganteschi investimenti che case automobilistiche come Volkswagen o la stessa Stellantis o anche Toyota stessa, che aveva una posizione evidentemente un po' più critica sulla tecnologia elettrica tout court, stanno mettendo su piazza. Vogliono rivoluzionare, alcune case automobilistiche vogliono totalmente rivoluzionare la propria gamma, cioè non produrranno più auto se non a trazione elettrica. E quando iniziano ad esserci 80, 90, 100 miliardi messi da una casa automobilistica per questo obiettivo, per cambiare totalmente il proprio sistema produttivo, allora si capisce come non sia una rivoluzione, diciamo così, campatenaria, ma questa rivoluzione si farà. Il discorso è come arriveremo noi come saremo noi all'interno di che ruolo avremo all'interno di questa rivoluzione? Questo è il vero
Assolutamente, questa
problema.
forse per noi è proprio rispondere a questa tua domanda è una delle urgenze più attuali che questa sfida comporta. Senti Giuseppe, ma io in questi decenni sono cresciuto con determinati nomi sostantivi, aggettivi che andavano a designare il mondo del petrolio, petromonarchie, i petroldollari, assetti territoriali, confini politici e geopolitici che venivano tracciati sulla cartina, determinati proprio dalla presenza o meno di giacimenti, truppe che si muovevano anche purtroppo nel recente passato, boot on the ground, con lo scarpone militare sul terreno per, come dire, accaparrarsi, insomma, determinati giacimenti. Ma un domani, lo dico a mo' di battuta come sostantivo, ma in realtà però la domanda è seria. Sentiremo parlare di litio monarchie, di cobalto repubbliche, di dollari fatti di terre rare, convertiti in terre rare e simile, eccetera, eccetera.
Guarda, è difficile rispondere a questa domanda, però di sicuro il litio è stato anche, non solo da noi evidentemente, ma da molti esperti, viene anche identificato come il nuovo petrolio, il petrolio bianco, no? Avere litio, avere la possibilità di disporre di litio, significa avere la possibilità di costruire batterie che servono ad accumulare l'energia elettrica. Senza queste batterie al litio non c'è la possibilità che un'auto possa muoversi, non c'è la possibilità di sfruttare al meglio i pannelli fotovoltaici, e quindi la transizione green senza batterie litio-ione è effettivamente molto difficile di là da farsi. Per determinati tipi di batterie, cioè le batterie ad uso stanziale, come si dice, che non hanno bisogno evidentemente di una, diciamo così, di una grande potenza, di grandi performance, così come le batterie, differentemente che delle batterie per l'automobile, si iniziano a vedere le batterie, ad esempio, nei laboratori di ricerca, sempre le batterie al sodio, e quindi non al litio, paradossalmente ad acqua marina, le abbiamo viste in Germania, batterie ad acqua marina alimentate col sodio, no? Però vanno bene appunto per trattenere l'energia, per incamerare l'energia dei pannelli fotovoltaici, ad esempio, ma non vanno bene per le auto. Ecco, se vuoi avere una macchina elettrica, devi avere una batteria litio-ione. Il litio ce l'abbiamo anche in Europa, è stato scoperto, ad esempio, e ci siamo stati, un grandissimo giacimento di litio sotto il Reno. Quindi ritorna prepotentemente il Reno come zona cruciale, no? Della nostra Europa, l'alta valle del Reno. Però in Italia si immagina che ci possa essere litio, per esempio anche vicino Roma. Una notizia, insomma, di quest'estate, il fatto che di pochi mesi fa, insomma, che vicino Roma ci possano essere, insomma, dei giacimenti di litio nelle acque sotterranee geotermali, così come appunto, sull'esempio, così come appunto sotto il Reno. Il litio normalmente si estrae in Cile e in Australia da laghi salati, attraverso un processo di salamoia, insomma, che necessita tanta acqua e via dicendo, mentre in questo caso nel Reno, così come nei dintorni di Roma, sembra che le acque geotermiche sotterranee abbiano una concentrazione di litio notevole, ma è necessario creare un'industria e io non vedo davvero, e questo anche la nostra riflessione qua, quella che facciamo nel libro, io non vedo questo impegno per cogliere la grandissima occasione che c'è. C'è un'occasione incredibile. Allora sì, è vero, noi possiamo tranquillamente ragionare sulla perdita dei posti di lavoro e avere un atteggiamento pessimistico. Indubbiamente cambierà il modo di lavorare nel settore, deve cambiare il modo di lavorare nel settore dell'automotive, però è necessario immaginarlo. Ci sono già delle professionalità che potrebbero nascere, ma le filiere industriali in Italia, vabbè, non abbiamo neanche più quasi un'industria automobilistica, come posso dire, così come prima c'era la Fiat, ora insomma. La Fiat è diventata un qualcos'altro, Stellantis, che sta un po' in tutto il mondo, ecco, quindi non abbiamo più, no, come dire, quasi una compagnia di bandiera per quanto riguarda una grande casa automobilistica italiana. Quindi da noi magari è un po' più difficile, però io non vedo questa volontà anche da parte della politica di cogliere l'occasione che la rivoluzione elettrica può significare, quella della creazione di nuovi posti di lavoro. E il problema è che non è che se l'Italia si troverà impreparata, si fermerà questa transizione energetica, perché è ineluttabile in qualche modo, a meno che, insomma, non vogliamo continuare, decidiamo di continuare a sfruttare gli idrocarburi, i combustibili fossili, e quindi a proseguire con la storia così come la conosciamo, ma sappiamo, insomma, gli
No,
effetti
non è più
climatici.
una, sì, non è più
E
una
allora, se questa
strada.
rivoluzione c'è, è necessario che, no, che si colga l'occasione. Ed è importantissimo, perché così come ci sono studi che raccontano che si perderanno tantissimi posti di lavoro, ci sono altrettanti studi che dicono, per esempio, i cosiddetti studi di settore, no? Allora, se uno immagina cercare di capire quanti posti di lavoro si perdono nel settore della costruzione dei motori, della componentistica, no, del motore, è ovvio, il motore non ci sarà più come lo conosciamo, no? Il motore elettrico è un qualcosa di molto più semplice, ha meno componenti, però in altri settori che vanno al di là appunto degli studi di settore, ad esempio mi faceva uno dei dirigenti di Motus, un'organizzazione che si occupa appunto di promuovere la mobilità elettrica, mi faceva un esempio molto interessante. Diceva: paradossalmente, noi abbiamo individuato un'azienda che produceva macchinette da caffè, le pompe che servono per le macchinette da caffè, che si è riconvertita per produrre un elemento, insomma, che può essere paradossalmente traslato nella macchina elettrica, sempre simile, diciamo, a quello che costruivano in tutt'altro settore. Voglio dire, gli studi di settore spesso, come dire, fanno delle analisi in tranchant proprio perché si occupano di un settore in particolare,
Chiaro,
mentre
chiaro.
la rivoluzione elettrica implica una pluralità di
Una
settori, e le
pluralità,
occasioni si
certo.
possono trovare in una pluralità di settori.
Senti, Giuseppe, ma visto che tu personalmente, insomma, da quello che ti seguo, ma visto io vedo anche la prefazione di Riccardo Iacona, e quindi, insomma, in generale il vostro modo a presa diretta, insomma, di fare giornalismo è insomma caratterizzato da una grande, così almeno mi sembra, una grande onestà intellettuale. Io ti chiedo, visto che come sottotitolo c'è sfide tecnologiche, va bene, e questo l'hai detto in maniera molto chiara, speranze, insomma, io ti sento molto animato. Beh, sicuramente ci hai scritto un libro, quindi su questo futuro elettrico davvero è un po' anche una tua personale scommessa intellettuale, e ovviamente l'urgenza è sotto gli occhi di tutti. Costi, se io ti dovessi chiedere i costi, ma non già quanto costa, non mi interessa, mi interessa fino a un certo punto. Come costi, che cosa vuol dire? Vuol dire che per quanto riguarda i combustibili fossili, io ho sempre sentito parlare, ma tutti noi, dei costi non certo in dollari, bensì come ad esempio la salute, la qualità della vita, i nostri centri urbani, uno sviluppo del viaggio su merci basato solamente su gomma, senza penalizzando soprattutto in alcune aree geografiche alternative come nave o treno, soprattutto anche treno, quindi trasporto su ferro, l'estrazione con ad esempio la tecnica del fracking, che è devastante per il terreno, il sottosuolo, addirittura insomma ci sono diverse teorie sull'origine dei terremoti dovuti appunto a questa tecnica molto impattante sul sottosuolo, eccetera eccetera eccetera. Futuro elettrico, stiamo parlando, quindi finisce petrolio, finisce combustibile fossile, stiamo parlando di altro. Ma tu prima facevi un elenco, il litio, il cobalto, le terre rare, e parlavi di diverse zone del mondo dove si troverà questo, dove si trova attualmente quello, quest'oro del futuro, del recente, del prossimo futuro. Che costi avrà l'estrazione, lavorarlo e portarlo poi a produrre energia all'interno delle nostre macchine? Quali saranno le problematiche del futuro? Problematiche dal punto di vista tecnico da una parte, ma anche se ci sono, dimmelo tu, etiche, morali, insomma, delle implicazioni su cui bisognerà riflettere.
Attualmente la rivoluzione elettrica e il futuro elettrico non è totalmente green, cioè questo è importante sottolinearlo. Il cobalto per lo più si estrae nella Repubblica Democratica del Congo con altissimi costi sociali, al prezzo appunto di vite umane, perché se è vero che ci sono miniere evidentemente gestite in maniera regolare con raziocinio eccetera, e molto spesso il cobalto sfugge, l'estrazione del cobalto sfugge ai controlli e viene diciamo portata avanti anche quasi a livello familiare, no? Quindi si scende in buche nel terreno a mani nude senza nessuna protezione, respirando polveri assolutamente velenose, e si rischia di morire e spesso si muore. Quindi il cobalto ha dei prezzi, e l'estrazione del cobalto ha dei costi elevatissimi. L'estrazione del litio in Cile non avviene in maniera green, totalmente green, perché in Cile, ad esempio, nei deserti, insomma, cileni, implica un uso abbondantissimo di acqua. Quindi si determina una salamoia attraverso la quale poi il litio viene fatto depositare, eccetera, e in territori aridi usare tantissima acqua. Si può immaginare che costi sociali poi questa pratica possa avere per le popolazioni locali. E le terre rare, la raffinazione delle terre rare che avviene in Cina, avviene in maniera del tutto distruttiva dal punto di vista ambientale. L'abbiamo raccontato, il mio collega Marcello Brecciarori l'ha raccontato, insomma, ci sembra di stare, voglio dire, in alcune zone, insomma, al confine con la Mongolia, sembra di stare in paesaggi assolutamente post-atomici, laddove si estraggono queste terre rare, si inquinano le sorgenti, si inquinano i fiumi, e quindi, voglio dire, i costi sociali, i costi ambientali attualmente sono molto elevati. Però la buona notizia è che tutti questi costi sociali e ambientali è possibile, evidentemente, ridurli. Noi abbiamo abdicato in Europa, già da molto tempo, all'attività mineraria. Noi avremmo potuto continuare a fare attività minerarie in Europa in maniera ovviamente legale, in maniera rispettosa dell'ambiente e tutto il resto. Abbiamo abdicato perché abbiamo esportato, voglio dire, queste attività laddove era più facile inquinare. In Cina magari immagino possano avere magari una sensibilità ambientale diversa magari rispetto alla nostra, e quindi a noi costano di meno, ecco, produrre là. E non si può continuare ovviamente a immaginare una rivoluzione elettrica o un futuro elettrico se non si cambia questo grande limite della transizione, ma che è una transizione energetica, è la transizione green, di cui riguarda i pannelli fotovoltaici, riguarda le auto, riguarda le batterie litio, ma voglio dire, riguarda effettivamente la transizione energetica. Cioè, la transizione energetica non è green, è green evidentemente come le ricarichiamo le batterie. Le batterie le ricarichiamo evidentemente con l'energia solare, è un conto. Se evidentemente l'energia la produciamo attraverso centrali a carbone è un altro conto, no? Quindi non è green per niente. Quindi voglio dire, però, la buona notizia è che all'origine noi possiamo sicuramente cambiare questo meccanismo. I giacimenti di litio ci sono in Europa, ci sono delle tecniche assolutamente a circuito chiuso, a circolo chiuso, le metodologie di estrazione del litio dalle acque geotermali che abbiamo visto, per esempio, effettuare, insomma, dai tedeschi nell'Alta Valle del Reno, sono a circolo chiuso, cioè riescono in qualche modo a produrre praticamente zero CO2 nell'aria, a rilasciare zero CO2 nell'aria. Lo stesso potrebbe essere fatto con il litio che magari si trova nelle acque geotermali italiane. E poi c'è una parola che è una parola assolutamente importantissima se vogliamo rapportarci alla transizione energetica, alla rivoluzione elettrica, che è il recupero dei materiali. Cioè, una batteria, se tu bruci per esempio la benzina, bruci il diesel per far camminare la macchina, l'hai bruciata e basta, è nell'aria, è diventata CO2, è diventata, vedete, un agente inquinante. Se hai una batteria, puoi recuperare una batteria di litio-ione, puoi recuperare tutti i materiali. Puoi recuperare tutti i materiali, da quelli più preziosi, da quelli più rari, da quelli più importanti. Puoi anche, voglio dire, creare delle procedure per recuperare i reagenti, quindi appunto per determinare dei circoli chiusi di produzione e anche di. Ecco. E quindi su questo si deve basare la transizione energetica. Non basta una sola cosa, ci vuole la ricerca sulle batterie, la ricerca nel trovare anche nuovi materiali che possano, voglio dire, sostituire quelli più critici, quelli più lontani a noi. È importantissimo creare una filiera di recupero dei materiali. E una quarta cosa mi sento di dire, che è quello di immaginare come riutilizzare anche le batterie. Cioè, una batteria di un'automobile, una batteria litio-ione di un'automobile dura più o meno 10 anni, da nuova 10 anni. Dopo 10 anni, insomma, in teoria dovresti cambiare la batteria o cambiare auto. Ma questa batteria non è morta, perché questa batteria non la devi buttare. Questa batteria può servire per un altro utilizzo. Ad esempio, può diventare una batteria che serve per immagazzinare energia dei pannelli fotovoltaici. Quindi ti durerà altri 10 anni, e quindi spostiamo più in là, voglio dire, no? Il momento in cui poi ci troveremo a ragionare su come recuperare i materiali. Quindi per 20 anni la usiamo questa batteria, dopodiché, dopo 20 anni, ci poniamo il problema di recuperare tutti i materiali di quella batteria. E già abbiamo fatto un grandissimo passo avanti nella transizione green.
Oh,
E su
Giuseppe,
questo che
di un domani si dirà, sostituendo il famoso maiale di tradizione contadina, i figli dei
bravo,
nostri
tutto
figli
lo dobbiamo
diranno:
usare, tutto.
del futuro
Bravo.
elettrico non si butta via nulla. Non
Non si butta via niente, no, non
si
deve
butta
essere
via
buttato via
niente.
niente, è proprio questo, è come il maiale, hai detto benissimo.
Senti Giuseppe, un'ultima battuta proprio ti chiedo prima di lasciarci. Ovviamente ogni rivoluzione vede persone entusiaste da una parte e tu ti iscrivi a queste e il tuo libro, scritto insieme al collega Breceroli, ne è testimonianza, ma vede anche grandi resistenze. Se io ti dovessi chiedere in una battuta chi sono i maggiori attori di questa resistenza? Delle resistenze che ci possono essere. Sono innanzitutto dei grandi attori o questa rivoluzione un po' spaventa anche, non so, l'uomo della strada perché ha paura di dover rinunciare a determinati benefits, determinati agi di cui ha goduto sinora?
Le resistenze possono essere diffuse e sono diffuse, cioè sicuramente chi ha investito miliardi e miliardi e miliardi nel creare un oligopolio, diciamo, nell'industria degli idrocarburi, evidentemente vorrà far fruttare questi investimenti per quanto più tempo possibile. Prima che voglio dire, perché vedi, un'altra cosa interessante della transizione elettrica, diciamo energetica, direi, la transizione green, è che vengono a cambiare proprio anche i modelli. I modelli proprio di mercato, da una situazione quasi oligopolistica si passa si potrebbe passare ad una situazione di produzione diffusa. Chiunque può produrre energia attraverso i pannelli fotovoltaici, anche delle piccole, voglio dire, anche le singole persone possono produrre energia. Piccole realtà industriali possono fare tanto in ambito di energia, ad esempio, solare o eolica. Ecco, diciamo, è un nuovo modello che si sta imponendo. E quando si impone un nuovo modello, ovviamente le resistenze sono tante. Ci sono resistenze anche perché siamo agli inizi e quindi evidentemente una macchina elettrica attualmente ti costa il 30%, il 40% in più di una macchina a motore, voglio dire, endotermico di pari livello. Un'utilitaria, insomma, se si parte, insomma, dai 25.000 euro, almeno in Italia, no? Quindi evidentemente ci sono delle resistenze che derivano anche dai costi proprio anche pratici, quindi dell'uomo della strada che dice sì, compro l'auto elettrica. Ma poi io vorrei precisare una cosa. Quando si parla di transizione energetica, noi abbiamo individuato il titolo, appunto, il futuro elettrico, perché quello elettrico è quello più prossimo, no? Evidentemente la tecnologia è più prossima per poter arrivare al 2035 senza auto a benzina o diesel. Ma per esempio alcune case automobilistiche come Toyota dicono è importante non dettare la linea dal punto di vista tecnologico, perché io l'obiettivo mio deve essere sicuramente ridurre le emissioni e abbattere le emissioni inquinanti, clima alteranti. Quindi io posso lavorare con le macchine elettriche, posso sicuramente sviluppare ancora di più la tecnologia elettrica a idrogeno, perché sempre di auto elettrica parliamo quando parliamo di un'auto a idrogeno, funziona in maniera diversa, ma quella è un'auto elettrica, così come i biocombustibili, insomma, voglio dire. Anche io, anche noi ci troviamo, col mio collega Bracciola, ci troviamo nella situazione di dire l'importante è abbattere le emissioni clima alteranti. La tecnologia elettrica è quella che offre maggiori prospettive di sviluppo ad oggi. Non è detto che domani non possa essere l'idrogeno o qualche altra tecnologia, e di sicuro, insomma, è un'occasione da cogliere, perché ne va proprio del nostro ruolo all'interno del futuro che è prossimo. Parlo come paese, ma parlo come paese italiano, ma anche come Europa, evidentemente.
Assolutamente, hai detto bene, è un'occasione da cogliere, e un'occasione come si coglie? Beh, si coglie anche informandosi e leggendo, insomma, su questa prossima rivoluzione. Leggere cosa? Leggere il futuro elettrico, sfide tecnologiche, cose e speranze della transizione energetica di Marcello Brecciaroli e Giuseppe Laganà, edito da Edizioni Dedalo. A noi non resta che, dopo questa lunga chiacchierata, salutare e ringraziare, insomma, per la sua testimonianza, per la sua appassionata testimonianza, il giornalista Giuseppe Laganà. Giuseppe, grazie mille, grazie per essere stato qui con noi a Radio Città Aperta.
Grazie a voi per l'interesse, è stato davvero un piacere. Grazie.